sta spenta e non la guardo più. Ho un nodo in gola che è difficile mandare giù. Fumo un po', sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente, come mai? Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei, cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me, al nostro fuoco che bruciava mo e cenere. Ma tutto passa piano, eppure se fa strano io sorrido, perché so che oggi non ti chiamerò. Quel che viene venga, mi sta bene. Quel che è stato è già passato, e mo è passato se lo tiene. Piove già da un tot, la pioggia bagna la mia pelle, ma mi asciugherò, perché so che il tempo è ciclico e so che un po' di tempo è quello che ci vuole. Mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il sole.
Oggi non c'è sole intorno a me.
Sono impressione frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale. Sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo a quello che ho da fare. C'è su, sono io la vittima dei demoni che tornano e che vengono a tirarmi giù. I miei cattivi pensieri che mi aspettano, braccano, parlano e parlano. Dove sono i raggi che scaldavano un guaglione? Dove sono gli altri della mia ballotta? Mo che sono nel ciclone. In dopa trovo la mia cura, in dopa mischio le radici e la cultura, e ho energia pura. La musica mi detta le parole, caccio queste rime, so che prima o poi ritorna il sole.
Oggi non c'è sole intorno.
Vada a sé, conto solo su di me, già so che già sai che
uscivo a fare quel che sa da fare quando amore non c'è.
Devo impostare perché in tasca manca more. Sempre più difficile restare calmo in questa situazione. Sclero, non ne voglio più, parto da zero. So che in qualche modo devo andare su, ma non c'è più luce, solo buio che fa male. Non c'è più pace, solo rabbia che ogni giorno sale. So bene dove sono e adesso voglio stare qui, sentire il beat. Se sei l'ascolto vieni a prendermi, rapiscimi, musica colpisce al cuore. Boom shap, però non c'è dolore. Distendi le tue mani guaritrici su un guaglione. Mentre sta aspettando il sole, e io
oggi non c'è sole intorno.
Buncia, buncia, lo dica anche lei, professor Di Stefano.
Buncia, buncia.
Mamma mia, c'è chi è messaggero della dopa e chi è messaggero del crack finanziario, ma buncia, buncia qualunque. E comunque alle 9:05 minuti in riapertura del giorno delle locuste. Oh, leggevo una notizia interessante l'altro giorno, ovvero che BlackRock, che è uno dei hedge fund più famosi al mondo, starebbe per tagliare posti di lavoro, che in questo caso sarebbero di broker, sostituendoli con algoritmi. Cioè farebbero tutto gli algoritmi, vendono, comprano.
Sì, in realtà, per essere corretti, lo fanno già. Gran parte del lavoro che viene fatto, in particolare dai fondi altamente speculativi, viene fatto da algoritmi e da computer, mega computer con programmi matematici molto complessi. BlackRock, che ha un piccolo segmento nel comparto degli hedge fund, perché in realtà è, come dicevamo settimana scorsa, è il più grande asset manager al mondo, cioè gestisce 5.000 miliardi di dollari complessivi di patrimoni di istituzioni finanziarie e gruppi di risparmiatori, ha annunciato che ha bisogno di aumentare lo cosiddetto stock picking, cioè la compravendita molto rapida, il passaggio da un titolo all'altro, e quindi ha deciso di acquistare e di potenziare la propria divisione, appunto, basata sugli algoritmi, e questo anche perché nel suo portafoglio da 5.000 miliardi i fondi, diciamo gli active funds, quelli che appunto si operano più rapidamente, hanno sofferto un esodo di 423 miliardi, e BlackRock risulta alla luce di altri molto più aggressivi come un fondo non sufficientemente attivo e pervasivo, e di qui appunto il passaggio all'investimento sulla parte automatizzata delle compravendite.
Peccato, perché i broker, come si sa, hanno l'algoritmo nel sangue, e comunque se gli algoritmi quelli lì funzionano, che ne so, come l'algoritmo di Twitter, che tutte le mattine mi suggerisce di diventare follower di Benji e Fede, allora siamo nei guai. A lei Twitter cosa gli consigli? Di diventare follower di Marx e Schumpeter?
No.
Anche lei Benji e Fede?
No, non l'ho visto, non mi ha detto di diventare follower di Benji e Fede.
Comunque, questi algoritmi che sostituiscono i broker stanno nel capitolo più grande, molto dibattuto in questi giorni, anche molto popolare sulla stampa internazionale, della robotizzazione che potrebbe sostituire posti di lavoro. Detto tra noi, io non sarei così contrario al fatto che un robot mi possa sostituire qui alla mattina presto per fare il giorno delle locuste con lei.
Oddio.
Anche perché tanto saprebbe fare altrettanto, cioè leggerebbe la scaletta, professore,
sì,
l'euro ai minimi storici sul dollaro, e lei risponde,
e avremmo una caduta verticale dell'ascolto.
Ma no, credo. Ma secondo me non sarebbe neanche male alla fine, anzi gioirebbero tutti quelli che mi odiano perché la sbeffeggio e la interrompo.
Sarebbero tutti molto
professore
depressi.
Qual è la capitale dell'Australia?
Sydney.
Ma che sito?
Non lo so.
Professore che abbaia non morde. Canberra. Bravissimo.
Il classico.
E questo
esempio.
È la trap, è il tranello del robot, perché il robot è infingardo, come lei mi insegna. Vabbè. Torniamo a parlare di Trump, perché ci sono stati appunto la conferenza stampa spettacolare con l'annuncio dello smantellamento delle politiche ambientali di Obama da parte di Trump, e chi ha risentito positivamente questi annunci è stato il petrolio, come lei lo accennava. La UE e la Cina però hanno risposto confermando totalmente gli impegni sul taglio delle emissioni. I paesi emergenti invece vanno in controtendenza dal punto di vista delle scelte.
Vanno nettamente in controtendenza, e tra l'altro c'è stata una regia molto interessante in termini geopolitico ed economico di questa dichiarazione, perché contemporanea con la prevista annuncio di Trump, appunto molto anche scenografico come tu sottolineavi, era stata preventivato un incontro e una visita del commissario europeo al climate change Canete, uno spagnolo che è stato uno dei protagonisti anche a Marrakech della COP22, che si trovava in Cina, e quindi secondo me non a caso in poche ore di distanza dall'annuncio di Trump, Cina e Unione Europea hanno fatto una dichiarazione comune in cui hanno confermato completamente tutti gli impegni assunti a Parigi e poi confermati a Marrakech. Credo che questo sia un segnale che il tema dei cambiamenti climatici è diventato un tema di competizione economica, non solo un target per la sopravvivenza del pianeta.
Uno degli argomenti folti di Donald Trump è stato, con queste nuove scelte energetiche politiche, restituiamo nerbo all'occupazione, in particolare a quella mineraria, tanto che c'era la delegazione di minatori convocata in conferenza stampa, ma contemporaneamente, anzi subito dopo, giornali come il Chicago Tribune hanno detto attenzione perché stanno aumentando invece, anzi c'è quasi un boom dei lavoratori impiegati nelle rinnovabili.
Assolutamente, due però, giorni dopo.
Ho capito, ma quelli però non stanno nel Rust Belt, quelli stanno in California col surf.
Beh, no, insomma, qua stiamo
parlando. Che gli frega Trump? Tanto la California vota democratico.
Dell'Illinois, quindi comunque di uno degli stati dove, se non vado errato, Trump anche in quel caso ha vinto, e l'Illinois è in posizione al 17° posto per la crescita dei lavoratori nel comparto delle energie rinnovabili, in particolare del solare, più 5% nel 2017, e complessivamente secondo la Solar Foundation più 6,7% rispetto all'anno precedente, e questo è un trend tra l'altro che prosegue da molto tempo, perché si stima, è stato più volte rilanciato anche da Gianni Silvestrini, il direttore scientifico del Kyoto Club, è l'autore di un ottimo libro che consiglio, 2C, cioè 2 gradi di temperatura. Si stima che complessivamente in questo momento i lavoratori impiegati nel comparto delle rinnovabili siano ampiamente superiori a quelli del comparto delle fossili, anche negli Stati Uniti stiamo parlando di milioni di posti di lavoro, e quindi l'operazione molto scenografica e probabilmente anche poco percorribile della riapertura delle centrali di carbone, secondo me poi andrà misurata concretamente nel medio periodo, insomma.
Chi veniva dall'Illinois era Dan Peterson.
Ah sì?
Eh sì, Dan Peterson veniva, c'ha presente Dan Peterson?
Sì, l'allenatore della squadra di pallacanestro.
Sì, di cui poi ci parlerà largamente il professor Santoro.
Cos'era, di Milano, la vecchia
di Milano, anche di Milano, aveva cominciato a Bologna, ma soprattutto è stato leggenda a Milano. Dan Peterson che arrivava dall'Illinois, ma poi andava a Chattanooga, Tennessee, dove il sole ti spacca in quattro.
Ah sì?
E ti spacca in quattro perché c'è il riscaldamento globale, e quindi torniamo ai temi ambientali, cioè, vede che tutto torna,
tutto
alla fine.
Tutto torna come sempre in questa trasmissione.
Come spiega Baricco, nei barbari, i millennial, di cui purtroppo non faccio parte, non approfondiscono più, ma colgono le relazioni, fanno surf sulle superfici, e io mi pecco di provare ad essere millennial un pochino tardivo, caro il mio professore. Visto che il sole e anche il mare, eppure il turismo, stavo cercando di fare un link.
No, ma guarda, il link lo facciamo sul mare, lo facciamo subito, perché per rimanere in tema di cambiamenti climatici è molto interessante quello che sta accadendo in Norvegia, che come noto è un paese
che si affaccia sul mare,
fortemente dipendente dal petrolio. La Statoil è la più grande compagnia petrolifera, e anche la garanzia per le pensioni ricche dei ex lavoratori norvegesi. Ebbene, la Norvegia è uno degli stati che sta investendo di più per un fossil free a breve termine. Per esempio ha finanziato anche con fondi pubblici una startup che si chiama Ocean Sun, e che prevede la possibilità di realizzare degli impianti fotovoltaici mobili che stiano sulla superficie appunto del mare, e che possano trasmettere poi anche in modalità wireless la corrente che viene prodotta a terra. E questo è un esempio appunto degli investimenti che si stanno facendo e del potenziale rappresentato dal fotovoltaico a livello mondiale.
26 cose che non sapete sulla regina Elisabetta le propone in questo momento la classica photo gallery del Corriere della Sera. Per esempio, beve champagne prima di dormire la regina Elisabetta. Ha visto? È arrivata alla sua veneranda età. Lei prima di dormire cosa fa?
Leggo.
Gargarismi.
No, leggo.
Abbiamo già parlato delle sue letture. Sto facendo così, le sto facendo dei segni.
Sì, perché è l'ora.
Perché devi andare. Mi ha detto massimo 9:15 e poi devo scappare.
Infatti io vi saluto.
Ah, così?
Sì.
Ma no,
poi che parliamo solo di Trani, l'ultima cosa.
Ma sì, no, oppure magari facciamo come la Brexit. Lei comincia a salutarmi adesso e poi sta qui altri 2 anni.
No, devo andare.
No, ecco, Trani, perché appunto si è fatto un gran cancane in questi anni, l'inchiesta della procura di Trani che mette nel mirino le agenzie di rating, e poi plof.
Sì, come era prevedibile, si è andati verso il flop perché l'inchiesta aveva dei piedi assolutamente d'argilla, e soprattutto il protagonista di questa inchiesta, il pubblico ministero Michele Ruggero, è un amante dei riflettori. Ricordiamo che negli stessi anni dell'inchiesta, appunto, sull'agenzia di rating, ha fatto anche un'inchiesta truffe da parte delle grandi aziende del credito, e ha portato a testimoniare Prodi, Monti, il ministro dell'economia Padoan, il presidente della BCE Draghi, quello della Consob Vega, ma è anche l'autore dell'inchiesta sul legame presunto tra autismo e vaccini. Forse il protagonismo del PM non è proprio dei più adatti, anche perché è difficile pensare che la procura di Trani, una città da 60.000 abitanti, abbia anche le competenze tecniche per poter sostenere un giudizio in natura penale nei confronti delle grandi agenzie di rating. Gli imputati erano tutti ex presidenti o direttori delle agenzie di rating, che si sono portati uno stuolo gigantesco di avvocati e che in primo grado hanno avuto un riconoscimento completo, al punto che non è detto che appunto la procura possa ricorrere in appello.
Rimbocca i suoi fogli, chiude il computer, si prepara a togliere le cuffie, anzi lo ha già fatto, non saluta nemmeno Santoro?
Ma certo, no, lo saluto, sei già qua.
Certo.
Buongiorno professore, lascio a lei il microfono.
Buongiorno Andrea, buongiorno.
Madonna, che tristezza di saluti. Vabbè. Sembrate due anziani sul viale del tramonto.
Vabbè, è colpa tua, costringe a fare queste cose.
Beh, chiaro, è sempre colpa mia alla fine. Arrivederci. Professor Di Stefano, buona giornata. Tra l'altro, la settimana prossima sarà una puntata speciale del Giorno delle Locuste, perché sarà in trasferta e saremo in un carcere, non perché ci hanno arrestati, ma ve lo racconteremo settimana prossima. Intanto do il benvenuto, l'avete già sentito, professor Santoro, eccolo qua, salve. Salve.
Buongiorno, buongiorno.
Mamma mia, come la sento male. Dove sta?
Non so, sono in un luogo aperto, ma non particolarmente trafficato.
No, no, vabbè, adesso la sento meglio. Non so se ci stava ascoltando, ma abbiamo introdotto poco fa con il professore Di Stefano l'argomento Dan Peterson, su cui lei potrebbe dilagare come in una prateria, ma siccome non abbiamo tempo di farlo, oggi siamo qui per santificare i vaticini e le profezie di un professor Santoro che oggi si presenta in vesti vanagloriose, un po' come quando Giucas Casella riesce a immobilizzare Pippo Baudo e lo stende sulle sedie. Ha azzeccato tutte le previsioni quando ha fatto l'oroscopo.
Beh, innanzitutto, prima dell'oroscopo dobbiamo ricordare che noi circa 5 mesi fa abbiamo dato quei famosi numeri sull'evasione di cui ha riparlato la stampa in questi giorni, ieri anche Radio Popolare.
Me lo faccia ribadire, 5 mesi fa.
Esatto, cioè i famosi 110 miliardi di euro stimati dalla commissione insediata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi già questo va a nostro merito.
E anche poi, perché il professor Santoro quei 110 miliardi 5 mesi fa li aveva conteggiati uno a uno come le cassiere dell'Esse Lunga quando chiudono la sera. 110 spaccati, aveva detto, e 110 sono stati. E poi questa era, come dire, il vaticinio e poi la profezia.
Allora, nella puntata, mi pare, di gennaio, dicemmo che ci sarebbero state 3 parole che avrebbero caratterizzato l'anno fiscale. Una era flat tax, l'altra era Equitalia e la terza era incroci. Di flat tax si è parlato un po' a sproposito, però si è parlato in queste settimane con riferimento alla famosa norma per acchiappare quelli che scappano dall'Inghilterra, cosa tra l'altro di cui noi anche in questo caso avevamo parlato mesi prima. E adesso diciamo che anche in anticipo rispetto ai tempi previsti si parla di incroci, nel senso che è notizia di 2 giorni fa, l'Agenzia delle Entrate ha deciso innanzitutto di mandare altre 25.000 lettere, cosiddetti avvisi bonari, ai contribuenti IVA che da un incrocio dei dati tra i clienti e i fornitori risultano non aver dichiarato correttamente in qualche caso i ricavi, in altri casi i costi. E poi soprattutto per quelli a cui le lettere erano già state mandate e che non avevano dato alcun segno, alcuna risposta, scattano gli accertamenti, i controlli veri e propri, che dovrebbero essere solo l'inizio di questa campagna caratterizzata, basata sull'incrocio dei dati, che poi avrà il suo culmine, come ci dicevamo, dal 30 di settembre in poi, quando l'agenzia potrà contare su una messa straordinaria di dati provenienti dalle comunicazioni IVA.
Che cosa ci insegna tutto questo? Che se una volta la rubrica del professor Santoro era Fisco for Dummies, adesso dovremmo trasformarla in L'avevo detto io, a cura del professor Alessandro Santoro.
Beh, direi di sì.
Ma come? Ma cosa va? Si bulla?
Possiamo, è certo che mi bulla, ogni tanto c'è bisogno di farlo. No, però a parte gli scherzi, diciamo che era facile, non era difficile fare queste previsioni, basta seguire con un po' di attenzione l'attività dell'agenzia. Rimane la curiosità di vedere cosa succederà sulla terza partita, che per ora avanza silente, che è appunto quella di Equitalia, che è una partita molto grossa, come direbbe il professor Di Stefano. Per ora diciamo, sulle scacchiere stanno muovendo le pedine, ma stiamo aspettando di capire chi prevarrà dei fronti contrapposti su questa partita.
A proposito di vaticini, ne avevo fatto uno anch'io privatamente tanto tempo fa e le avevo detto: professor Santoro, un giorno lei mi farà un weekend con un'amica. L'avevo profetizzato ed ecco che sta per accadere. Mi spiace dirlo così, però.
No, ma non diamo messaggi assolutamente.
Sbatti proviati, il mostro, no? In prima pagina.
Sì, vabbè. Ok.
Va bene.
Professor, possiamo concludere così?
Sì, direi di sì, anche perché devi partire, per cui è giusto che si concluda così. Mi saluti l'amica, mi saluti la famiglia, che ci sarà anche lei insieme all'amica, insomma, mi saluti tutti. Ci risentiamo la prossima settimana. Grazie, professor Santoro. E a questo punto se ne vanno un po' tutti, insomma, il valzer degli addì in questa chiusura di puntata del giorno delle locuste di oggi. Mi hanno lasciato solo soletto, così come avevo cominciato, e allora io vi ringrazio per essere stati con noi, sia con il Demone del Tardi che con il giorno delle locuste. Come vi dicevo, la prossima settimana saremo non in questo studio insieme al professor Di Stefano, ma saremo altrove, un altrove carcerario. Poi capirete perché siamo lì e che cosa ci siamo a fare. Comunque il giorno delle locuste c'è sempre alle 8:40 circa, sempre sulle frequenze di Radio Popolare e Popolare Network, e visto che oggi abbiamo addirittura il lusso di chiudere con un brano, facciamolo. Dai, mettiamo questo qua, facciamo un po' di Madchester, come si chiamava quella stagione musicale che stava un po' a cavallo tra la fine degli 80 e l'inizio dei 90. Questa era una canzone manifesto di quella stagione, si chiamava Step On, e loro sono gli Happy Mondays. Ascoltatori, tra poco, come sempre, dopo il GR delle 9:30, zona mista, Massimo Bacchetta. Ciao a tutti, intanto da Gianmarco Bacchi, buon weekend, state bene.
He's gone, it's a home.